Maria conservava tutte le cose nel suo cuore e senz'altro il primo dei ricordi che probabilmente narrava ai discepoli nel cenacolo quando stava con loro in attesa dell'arrivo dello Spirito Santo, è il ricordo, il primo ricordo che poi c'è nel Vangelo di lei, il ricordo della sua vocazione, di quell'incontro indimenticabile con l'angelo Gabriele che entra da lei. E che sicuramente questo Vangelo che noi leggiamo nel primo capitolo del Vangelo di Luca, il racconto della vocazione di Maria, sicuramente viene da lei, è l'unica protagonista di questa scena, oltre all'angelo Gabriele, quindi è lei che si ricorda tutto questo, è lei che lo racconta, è lei, Maria, che lo ha meditato lungo tutta la vita. È un incontro che ha cambiato la sua vita e che ha dato anche a lei la chiave di lettura della sua esistenza. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria. Pensate che la Madonna, ricordando questi fatti, appunto, dà anche tutti questi elementi che sono parte della sua storia, parte della chiamata che il Signore le ha fatto giungere. Sono le circostanze della sua vita, sono la città dove abita, sono l'uomo a cui è promessa sposa e pensate che per gli israeliti la Galilea è un luogo di confine, è un luogo dove è difficile, secondo loro, cioè avevano quest'idea, vivere bene la legge di Mosè perché sono mescolati con altre nazioni, con altre religioni. Per questo poi anche quando Gesù è grande e lo contrastano, i suoi nemici dicono dalla Galilea, no? Non è mai venuto nessun profeta. Quindi è una città, fra l'altro, sconosciuta all'Antico Testamento, non è mai stata nominata Nazaret. E lei dirà, dopo, piena di gioia nel Magnificat, che Dio ha guardato l'umiltà della sua serva, cioè l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. L'originale greco si può tradurre anche la piccolezza. Noi possiamo anche dire la normalità. La normalità è una donna come tante. Stamattina ricordavamo che è stata, o ieri in questi giorni, cioè che è stata, lo sappiamo per fede noi, privilegiata, ecco, fin dallo stesso concepimento, cioè è stata riempita di grazia, è stata riempita di Dio e non ha avuto quella carenza che noi tutti abbiamo. Di nascere, di essere concepiti con quella carenza, no? Di pienezza di Dio nell'anima che costituisce il peccato originale. Invece lei aveva sapienza fin dall'inizio, quindi in questo senso non è normale, è speciale, ha un privilegio singolare, no? Anche se è una pienezza che forse Dio voleva per ciascuno di noi, eh? Se la storia della salvezza fosse andata diversamente. Però per tutto il resto Maria è una donna normale, una ragazza, anzi, è una giovane, è normale, appunto, di una città sconosciuta, in un posto da cui pensano che non debba venire nessun profeta. E questo luogo, la Galilea, è il luogo dove comincia tutto, dove Dio ha scelto di incarnarsi, di diventare uno di noi nel suo grembo, nel grembo di questa giovane promessa sposa di Giuseppe. E qualche anno fa, nella notte di Pasqua, un paio d'anni fa se non ricordo male, il Papa Francesco incentrò tutta l'omelia della veglia sulla Galilea, sul ritornare in Galilea, perché gli angeli dicono agli apostoli di tornare in Galilea, lì lo vedrete, lì lo troverete, no? In realtà gli apostoli poi fanno resistenza, no? Non è che corrono subito verso la Galilea, forse questo è anche uno dei motivi per cui Gesù invece appare subito a loro. Però il Papa diceva che tornare in Galilea significa tornare alle origini della nostra storia, alle origini della nostra vocazione. Tutti noi abbiamo una vocazione, tutti abbiamo, o potremmo dire anche molte vocazioni, siamo chiamati da Dio. Innanzitutto siamo stati chiamati alla vita, e io penso che, ecco, Maria nel pregare, i salmi sono anche la preghiera di Maria, lei sicuramente pregava con quel salmo 139, che è nella prima parte è una sorta di meraviglia per come Dio ci ha creato, no? Per come ci ha chiamati all'esistenza fin dal seno di nostra madre. E di come ci segue lungo tutta la vita. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Il Signore conosce tutti i nostri gesti, i nostri movimenti, no? Pensate a tutta la vicenda della nostra vita quotidiana, ogni giornata, no? Tutte le azioni che ci sono in quella giornata, ma anche ogni notte. Il Signore custodisce il nostro sonno ci è vicino, ci accompagna anche lungo la notte e lungo il giorno. Sai quando mi alzo, quando mi siedo, cioè conosci tutte le nostre azioni e conosci tutti i nostri pensieri, tutta la nostra interiorità. Per cui in effetti di per sé la preghiera sarebbe facile, no? Basta accorgersi che il Signore c'è. E allora diventa preghiera ogni nostro gesto, mi siedo, mi alzo, e ogni nostro pensiero, cioè il Signore ascolta ogni nostro pensiero, Lo conosce? Lo conosce già. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. E il Signore ci conosce già perfettamente, conosce tutto, ci legge nel cuore, abita, diciamo, dentro di noi, ma non solo, cioè ci conosce dal di fuori e dal di dentro, no? E alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Quindi la sua vicinanza è una vicinanza di abbraccio. Alle spalle e di fronte, cioè ci abbraccia dappertutto, no? E meravigliosa per me la tua conoscenza, troppo alta per me, inaccessibile. Quindi è ovvio che per noi non è facile avere presente questo lungo tutta la giornata. È un dono di Dio, no? La presenza di Dio è un dono di Dio, cioè il fatto di averlo presente. Lo possiamo chiedere questo dono allo Spirito Santo, no? Lo possiamo chiedere per intercessione di Maria, però è un suo dono. Poi noi lo favoriamo e ovviamente con il metterci alla sua presenza, il metterci a pregare, no? Con il frequentare, andarlo a trovare in chiesa, frequentare, insomma, la scrittura e l'Eucaristia. Però questo è un dono, è troppo alta la tua conoscenza, per me inaccessibile. Eppure, dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei, se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare l'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Quindi il Signore ci prende per mano ovunque noi siamo. Quindi, certo, se uno volesse fuggire da Dio, in realtà lo può fare solo come distanza interiore, no? Come durezza del cuore, come è possibile per la libertà umana questo, ma oggettivamente invece il Signore è sempre presente, è sempre vicino, ha sempre un atteggiamento da padre misericordioso nei confronti dei suoi figli, e quindi è sempre vicino anche a coloro che si allontanano da lui. Se dico E ci prende per mano, no? Se dico almeno le tenebre mi avvolgano e la luce intorno a me sia notte, nemmeno le tenebre per te sono tenebre, e la notte è luminosa come il giorno, per te le tenebre sono come la luce. Allora, il Signore ci prende per mano, Gesù ci prende per mano. Vi ricordate che nel Vangelo lo si nota, magari sfugge a una prima lettura, però Gesù prende per mano, prende per mano la suocera di Pietro per farle scomparire la febbre, prende per mano la figlia di Gairo per ridarle la vita, prende per mano Pietro che sta... lo afferra addirittura, no? Che sta sprofondando nelle acque del lago dopo aver camminato sulle acque come Gesù, insieme con Gesù. Prende per mano il sordomuto per portarlo lontano dagli altri e poterlo guarire a tu per tu. E quindi il Signore sa che noi viviamo tra le tenebre e il giorno, percorriamo le varie stagioni, nel cammino della nostra vita, che è come una via, come un pellegrinaggio, noi passiamo in luoghi difficili, in selve oscure, e dobbiamo scalare montagne, ecco, difficili da scalare, pericolose, dobbiamo guardare fiumi in piena. E poi dopo percorriamo invece sentieri, diciamo, in discesa o tra prati fioriti. Cioè, la nostra vita è fatta di luce e di ombre. Però per te le tenebre non sono tenebre, la notte è luminosa come il giorno, le tenebre sono come luce. Anche Maria, pensando alla sua vocazione, dopo tutta dopo anni di vita, avrà ripercorso anche i momenti difficili, i momenti oscuri, i momenti di tenebre, la notte oscura dell'anima, come la definisce San Giovanni della Croce, che sono momenti nei quali c'è solo la fede che dà luce. San Giovanni Paolo II, scrivendo della Madonna nella enciclica Redentoris Mater, ricorda anche un testo del Vaticano II in cui si parla di Maria che, a cui non è stata risparmiata la peregrinazione nella fede. Anche la Madonna ha dovuto, cioè è stata chiamata alla vita, è stata chiamata alla fede, a credere, possiamo dire forse con San Paolo che parla di Abramo, cioè a credere contro ogni speranza, no? E com'è possibile? Lei ha creduto. Com'è possibile diventare madre di Dio, madre del Figlio dell'Altissimo? E com'è possibile addirittura senza l'intervento di un uomo? Eppure lei ha creduto. Beata tu che hai creduto. Poi però è lei, custodisce tutto nel cuore gli interventi di Dio nella sua vita, ma lei che è la madre di Dio e non ha poi avuto da Dio, non sappiamo, tranne quello che c'è scritto nel Vangelo, chissà quali illuminazioni. Addirittura il Signore le ha detto delle cose attraverso i pastori, le ha detto delle cose attraverso i magi che vengono dall'Oriente, e altre cose le dice a Giuseppe attraverso un sogno, un'apparizione di un angelo che gli dice: presto prendi con te Maria, tua sposa, e il bambino, e fuggi in Egitto perché stanno cercando di uccidere il bambino. Loro sono di fronte, lungo la vita, a molti momenti di oscurità, a momenti misteriosi, no? Com'è possibile? Perché? Momenti misteriosi, momenti oscuri attraverso i quali Maria ha creduto contro ogni speranza. E così sotto la croce. Noi insieme con Maria crediamo, e possiamo fare nostra questa preghiera del Salmo, che per te Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, la notte è luminosa come il giorno e le tenebre non sono tenebre, le tenebre sono come luce. Cioè che anche le tenebre, l'oscurità, la notte ha un senso. Nello scorrere della nostra vita, e non sono le tenebre contrarie alla vocazione che abbiamo ricevuto un giorno a Nazareth, in Galilea, nella nostra Galilea, dove noi vogliamo tornare anche in questi giorni, dove tutto è cominciato, no? E perché ciascuno di noi ha una vocazione, ecco, e ha una, è chiamato all'esistenza, è chiamato alla vita, è chiamato a un percorso nella fede, e è chiamato a vivere d'amore, è chiamato a compiere una missione nell'esistenza, nella vita, una missione che andiamo scoprendo giorno dopo giorno e che è sicuramente tutta iscritta nel nostro battesimo, che ci ha fatti diventare figli nel Figlio. Quindi Dio Padre, quando guarda ciascuno di noi, vede suo Figlio, e lo Spirito Santo lungo tutta la nostra vita ci fa diventare un altro Cristo, e lo stesso Cristo. Lo siamo già e non ancora, no? E lo diventeremo, lo stiamo diventando giorno dopo giorno. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Quindi anche Maria pregava così, è Gesù più di tutti. E la traduzione precedente di questo salmo diceva: mi hai fatto come un prodigio, e sono stupende tutte le tue opere, hai fatto di me una meraviglia stupenda, meravigliose sono le tue opere. Si riferisce a come Dio crea ciascuno di noi nel grembo della madre in modo meraviglioso, e si riferisce al capolavoro di Dio nella creazione, che è l'uomo e la donna. Un capolavoro che è tale che gli permette a Dio di riposare il settimo giorno, contemplando questo capolavoro. Quindi noi dobbiamo pensare che la contemplazione di Dio è su di noi e sui suoi figli, cioè lui riposa nel guardarci. Sant'Ambrogio dice addirittura che lui finalmente può riposare perché dopo 6 giorni di creazione finalmente c'è qualcuno a cui può perdonare i peccati. Finalmente c'è una creatura a cui può perdonare i peccati. E allora si può riposare. Perché voi sapete meglio di me che il vero riposo è nell'amore. E essendo il perdono, di cui avete parlato, una manifestazione somma dell'amore, quando il suo amore si manifesta in modo eccelso nel perdonare i peccati, e quindi Dio si può riposare nell'amore del perdono di ciascuno di noi. E Maria sa che all'origine della sua vocazione c'è questo desiderio di Dio, di farsi vicino a noi, di poter perdonare i peccati di tutto il popolo, sa perché all'interno della chiamata ricevuta e c'è questo mistero della misericordia di Dio che si vuole fare presente, no? In particolare l'angelo lo dirà a Giuseppe, nell'annuncio a Giuseppe, no? Che il compito del figlio sarà questo, no? Di perdonare i peccati. E Maria, che è madre di misericordia, lo accompagna lungo tutta la vita per arrivare al culmine del mistero pasquale, la croce, la risurrezione, il sepolcro, la risurrezione e poi l'ascensione, e adesso sta accompagnando gli apostoli, i discepoli, a prendere coscienza di questo loro compito, no? Che il Signore gli ha dato proprio nell'ascensione, gli ha ripetuto nella risurrezione, ha detto: ecco, potete perdonare i peccati, e poi ancora li manda in tutto il mondo ad annunciare questa a tutte le nazioni, no? Questa redenzione che lui è venuto a portare. E non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra, che significa le profondità del seno materno. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi, erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati, quando ancora non ne esisteva uno. Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, Dio. Se volessi contarli, sono più della sabbia. Mi risveglio e sono ancora con te. Ecco, tutti i giorni, ecco, sono scritti nel tuo libro. E quindi noi sappiamo che la nostra vita, poi la vocazione battesimale evidentemente ha una sua chiarezza, però all'interno della vocazione battesimale ciascuno di noi ha la sua vocazione, ci sono alcune vocazioni così stabilite che hanno una loro configurazione, pensate, non so, la vocazione al sacerdozio, la vocazione laicale, la vocazione al matrimonio, la vocazione al celibato, e poi altre vocazioni più specifiche ancora, la vocazione all'Opus Dei, una vocazione specifica, o altre vocazioni che hanno sempre legato una missione, ma anche all'interno di queste vocazioni che hanno delle configurazioni che più o meno nitide, che anche la Chiesa accoglie e conferma, però sempre c'è una vocazione personale, quella nell'Apocalisse si promette, cioè ci viene promesso al termine della vita di ricevere una pietruzza bianca, il vincitore, no? Su cui c'è scritto il nostro vero nome, cioè io ti ho chiamato per nome, dice il Signore nel profeta Isaia, io ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Allora il nome significa il nome proprio che noi abbiamo, che ciascuno di noi ne ha uno per Dio, unico, che riceveremo nell'altra vita, nell'incontro definitivo con Lui, e che ci svelerà il significato profondo e vero, definitivo, della nostra esistenza. Cioè ci svelerà, quindi la vocazione pienamente la comprenderemo alla fine della vita. Lungo la vita la comprendiamo, evidentemente. E c'è un momento in cui, come Maria, in quel momento dell'annunciazione ha già saputo, ecco, quale sarebbe stato il suo compito nell'esistenza, gli è stato chiesto, lei ha detto di sì, e poi però a lungo tutta la vita comprenderà la verità di quelle parole e le comprenderà meglio e nella sua assunzione in cielo le capirà molto di più e stando in Dio capisce molto di più che cosa significa per lei essere madre di tutti noi, madre di Cristo e madre di tutti noi. Madre di tutti i figli nel figlio e di tutti noi che siamo un altro Cristo e lo stesso Cristo. Allora è lo Spirito Santo che gli ha svelato attraverso l'angelo l'inizio della sua vocazione e poi lungo la vita lo sviluppo e la comprensione della sua vocazione, così fa anche con noi. Dice un punto del Catechismo: lo Spirito Santo con la sua grazia è il primo nel destare la nostra fede e nel suscitare la vita nuova che consiste nel conoscere il Padre e colui che ha mandato Gesù Cristo. E è il primo anche se è l'ultimo nella rivelazione delle persone della Trinità. E prima si conosce il Padre, poi il Figlio e poi lo Spirito Santo. Però è il primo che ci fa conoscere la nostra vocazione. Nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida Abba, Padre. Allora, noi per intercessione di Maria chiediamo allo Spirito Santo che, ecco, di proseguire nel cammino della conoscenza della nostra vocazione. E anche del fatto che all'interno di questa chiamata divina alla vita cristiana, ad essere figli del Figlio, entra tutto, sia la luce che le tenebre. Qualunque vicenda della nostra vita, nella potenza di Dio, può essere riportata alla finalità di farci diventare sempre di più un altro Cristo e lo stesso Cristo con il ruolo fondamentale di Maria, lei che ha intessuto nel grembo, lei che pregava questo Salmo 139, pensando alla sua nascita, poi lo ha pregato mentre aveva nel grembo Gesù, lei più di tutti sa che cosa vuol dire formare Cristo e lei lo può formare in noi.